Alle 9:02 minuti noi torniamo nella nostra città e lo facciamo per parlare della mobilità che verrà. Vi diamo i contatti 348-7649-289, diretta a @radiocittadelcapo.it. Come vorreste che fosse la mobilità nella nostra città? Dovrebbe essersi aperta da qualche minuto la commissione a Palazzo d'Accursio, una commissione in cui la Giunta presenterà il suo piano verso la pedonalità, la nuova pedonalità. Tra poco vi faremo sentire le voci dei nostri inviati. Prima andiamo a vedere che cosa è la mobilità milanese, perché noi vi abbiamo raccontato il 16 di gennaio l'apertura della zona C. Vogliamo sapere come stanno andando le cose a una settimana di distanza. Buongiorno Dario Falcini di Popolare Milano.
Eccoci qua, buongiorno a voi.
Come sono andate le cose allora in questa settimana, la scorsa diciamo?
Beh, sarei portato a dirti molto bene, senza eccessivo ottimismo. Facciamoci suffragare dai dati in questa nostra analisi, perché i dati diffusi dal Comune di Milano e dalle agenzie per la mobilità cittadine domenica, quindi al termine della prima settimana di area C, parlavano di meno 37% del traffico all'interno della cerchia di Bastioni, cioè la zona compresa dalla zona traffico limitata, la ZTL, rappresentata poi da area C, con un picco di venerdì quando c'è stato un meno 40,7% degli ingressi. Negli altri giorni comunque non si è mai scesi sotto il meno 33% rispetto alla settimana precedente, che era poi quella in cui area C non era attivata, quindi le auto potevano entrare più o meno liberamente a seconda delle altre ordinanze antismog emesse in città, e di questi tempi sono tanti perché l'inquinamento sta diventando veramente una piaga a Milano. Comunque non perdiamoci in altre digressioni, stiamo parlando di un calo di 49.700 ingressi nell'area più centrale, nel vero centro cittadino di Milano, rispetto alla settimana prima. Da 122.000 auto che entravano nel pieno centro di Milano a 77.000, quindi questo è sicuramente un dato interessante. Dato ancora più interessante sotto molti punti di vista è quello che riguarda ATM, cioè l'azienda dei trasporti di Milano, che parla di un 6% in più di passeggeri nelle fermate rappresentate dall'area C, quindi le fermate più centrali di Milano, un più 20% sui mezzi di superficie. Questo non era un dato per nulla scontato, come non era per nulla scontato il fatto che ATM reggesse completamente. Soprattutto nei primi giorni c'era chi ipotizzava e temeva un collasso del sistema, con la gente che si sarebbe riversata in massa sui mezzi pubblici perché non poteva più entrare in centro con l'auto. Questo non è successo, i mezzi pubblici hanno risposto molto bene.
Lo so che è difficile da dire dopo soltanto una decina di giorni, ma davvero sembra che le persone a Milano abbiano cambiato abitudini, cioè c'è una fetta di popolazione che ha mollato l'auto per compiere scelte diverse. Sembra che i mezzi tengano, reggano l'impatto, i mezzi pubblici?
I mezzi pubblici assolutamente, in una settimana non parliamo di... non si registra un singolo problema, un singolo episodio che faccia pensare il contrario, che perlomeno detti un indirizzo diverso per la gestione dei mezzi pubblici rispetto a quella che è stata fino adesso.
Ma la
sicuramente
mattina...
a mio avviso è il dato più positivo.
Ma Dario, davvero la mattina si riesce a salire sul metro alla prima, al primo treno, o se ne aspettano due o tre?
Tendenzialmente ti direi al primo, sono stati potenziati, questa cosa è stata foriera di polemica nelle settimane precedenti, anche i sindacati interni ad ATM sembravano sul piano di guerra perché è stato fatto un potenziamento abbastanza forte e i sindacati temevano che questo fosse fatto sulle spalle dei lavoratori che dovessero sobbarcarsi turni in più. Alla fine non è così. I mezzi in più effettivamente ci sono, ovviamente proprio la mattina, proprio gli orari di punta, e ATM sta reggendo bene. Questo dopo una settimana, per cui è presto per cantare vittoria, però dopo una settimana dobbiamo parlare assolutamente di una gestione positiva dei mezzi pubblici.
E che cosa ci dici dei residenti in quell'area chiusa, e quanta rabbia c'è, quanta cattiva sopportazione c'è, quante polemiche ancora ci sono?
Ecco, questo ovviamente è il passaggio più difficile di tutta questa vicenda, però la sensazione, stiamo parlando di una sensazione e solo di quello possiamo parlare, è che Area C sia stata digerita bene dai milanesi e almeno parzialmente anche dai residenti. Lo ricordiamo, per i residenti ci sono 40 ingressi gratuiti all'anno, Area C è attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, quindi potenzialmente per i milanesi che lavorano ci sono 250 giorni in cui Area C è attiva e in cui viene limitata la circolazione, 40 ingressi gratuiti su 250, per tutti gli altri si paga 2 euro al giorno invece che 5, non è previsto nessun tipo di abbonamento, questo è in parte una delle ferite scoperte di Area C, tanto che è possibile che Pisapia cambi in corsa come molti gli chiedono e metta almeno un abbonamento per i residenti, che così non saranno costretti tutte le volte a pagare un ticket giornaliero. Diciamolo subito, da parte dei residenti ci sono state alcune polemiche prima, nei giorni precedenti all'avvio di Area C sono state fatte delle consultazioni da parte degli assessori con la cittadinanza, quando questo incontro, questa assemblea pubblica è stata fatta nella zona 1, quindi la zona più centrale, ci sono stati fischi, ci sono stati insulti, un po' di bagarre, dopodiché, a parte un paio di azioni anche abbastanza eclatanti fatte dai residenti milanesi, la loro voce non si è più sentita, al momento la protesta sta più o meno a zero, quella che c'è, bisogna dirlo, sembra molto strumentalizzato dal centrodestra, un centrodestra che però è in grandissima difficoltà, non si è ancora ripreso dalla bastonata elettorale della scorsa primavera, e allora quello che possiamo registrare fino a questo momento come protesta ad Area C sono episodi come l'ex vice sindaco decorato, l'ex vice sindaco e sceriffo, magari qualcuno di voi lo ricorderà, del PDL che è entrato in calesse dentro ad Area C per manifestare il fatto che fosse limitata la libertà di circolazione della persona. Dobbiamo registrare purtroppo un bossolo fatto per recapitare a Pisapia scrivendo togliere zona traffico limitato, piuttosto che una donna che si è incatenata a Palazzo Marino, sede del comune, per protestare contro Area C, dopo quando l'assessore Marano ai trasporti è andato a parlarle, lei addirittura è andata a dire ai giornalisti che l'assessore l'aveva convinta. Diciamo che ci sono questi gesti eclatanti, sostanza però per quanto riguarda la protesta dei residenti non se ne vede più moltissima, probabilmente se arrivasse anche un abbonamento, che così a occhio è cosa buona e giusta, potrebbe placarsi del tutto la rabbia anche dei residenti, meno quella dei commercianti, ti direi.
Grazie Dario Falcini, buon lavoro. Ciao Dario.
A voi.
Radio Popolare Milano, dunque una rivoluzione davvero nella mobilità nella città di Milano. Voi che ne dite? È decisamente più strong rispetto a quello che viviamo qui a Bologna? 348-7649-289, diretta @radiocittadelcapo.it, e lì c'è uno snodo che è quello dei residenti. Ma noi a questo punto ci colleghiamo con un ciclista reporter, Gabriele Annicchiari. Ciao Gabriele.
Ciao Lucia.
Aspetta che ti sentiamo lontano. Tu sei un ciclista che conosce molto bene la nostra città e i percorsi ciclabili della nostra città. Questa mattina ti abbiamo chiesto di fare un po' un esperimento, cioè andare a vedere com'è quella zona intorno all'università che dovrebbe essere rivoluzionata dall'intervento fatto da università insieme a comune per nuove ciclabili per un totale di 435.000 euro. Qual è la zona in questione, Gabriele?
Guarda, io in questo momento mi trovo tra via Belmeloro e via Santa Pollonia, e qui dovrebbe essere oggetto di questo nuovo progetto di riqualifica. Sostanzialmente le vie interessate saranno via Belmeloro, via Selmi, via San Giacomo e via Filopanti. Quindi qui è previsto un nuovo percorso ciclabile che servirà a raccordare la ciclabile già esistente tra via San Vitale, la zona d'alta pedonalità, la futura zona d'alta pedonalità che sostanzialmente interesserà via Zamboni, e la futura tangenziale, la cosiddetta tangenziale dei viali, che è un anello ciclabile che correrà lungo i viali cittadini del centro. Allora, in queste vie naturalmente sono previsti vari interventi di riqualifica urbana, nuovi parcheggi, marciapiedi, verrà migliorata la viabilità ciclabile con un percorso dedicato appunto che passerà da via Belmeloro, via Selmi, via San Giacomo e via Filopanti. Allora, esiste già una ciclabile in via San Vitale che la percorre fino all'altezza di via dell'Unione, ma questa ciclabile presenta due criticità, ovvero è in sede non protetta, quindi in ore come queste, ore di punta, viene spesso invasa dai ciclomotori, e poi all'inizio, proprio all'altezza dei viali, c'è una fermata dei bus che coincide esattamente con la ciclabile.
Quindi non funziona molto la ciclabile di San Vitale, un po' è pericolosa?
Ma nelle ore di punta soprattutto, perché appunto non essendo protetta ed essendoci un'unica carreggiata disponibile per l'automobile, spesso i ciclomotori hanno la tendenza a invadere la ciclabile per far prima, in qualche modo andando a collidere con il percorso delle biciclette. Poi c'è da dire che quest'area qui, che ricordo è compresa da via San Vitale, i viali e la zona universitaria, è già oggi frequentata molto dai ciclisti, e da quando via Zamboni è stata chiusa al traffico, adesso è per metà ciclopedonalizzata, i parcheggi degli scooter sono stati spostati proprio qui su via Belmeloro, quindi in orari di punta come questo c'è una grande affluenza sia di scooter che di biciclette in questa via, che percorrono queste vie che vi ho appena detto anche in sensi contrari di marcia. Adesso sul percorso il progetto non è stato ancora presentato, l'unica problematica potrebbe essere in via Belmeloro, poiché all'altezza tra via Santa Pollonia e via San Leonardo la carreggiata stradale si stringe notevolmente, quindi i progettisti e gli ingegneri dell'ufficio mobilità dovranno insomma tener conto di questa cosa. Invece per quanto riguarda via Selmi e via San Giacomo, la carreggiata è abbastanza larga, sull'ordine di una decina di metri, quindi dovrebbe essere più agevole e facile riuscire a progettare un percorso ciclabile.
Gabriele, com'è la convivenza tra scooter e bici in città?
Beh, è una convivenza molto, molto difficile, soprattutto perché a Bologna le ciclabili a volte sono delle semplici linee o in sede stradale o sui marciapiedi, quindi sostanzialmente tendono a invadersi in un l'altro. La bicicletta in qualche modo è dentro la pedonalità, ma è anche in strada, quindi molte volte tende a collidere sia con i pedoni che con i motorini. In alcune aree pedonali di vecchia data, come via delle Moline, via del Pratello, per fare alcuni esempi, dove i fittoni che dovrebbero impedire il passaggio sono rotti, in queste vie appunto c'è un gran viavai di scooter, di biciclette, nonché di pedoni, e questo sicuramente crea delle problematiche, probabilmente anche di sicurezza delle stesse vie, se non altro anche un fastidio insomma sia per i pedoni che per i ciclisti riguardo al rumore e perché no anche l'inquinamento. Sappiamo benissimo che in questi giorni l'aria di Bologna e di molte città italiane è particolarmente inquinata, quindi vedersi passare scooter in aree pedonali sicuramente non fa piacere all'umore e alla salute.
Che cosa ci dici dell'anello dei viali? Quando diventerà realtà? Perché noi sappiamo c'è questo laboratorio partecipato, lo seguiamo eccetera, però quando noi potremo percorrerlo?
Ma questo resta un'incognita, nel senso le tempistiche non sono state ancora, almeno nel laboratorio non sono state affrontate, c'è chi diceva di un improbabile inizio in primavera, ma questo sembra in realtà abbastanza improbabile. In realtà il progetto è in una fase definitiva e dovrà passare poi in una fase esecutiva, quindi in realtà i cambiamenti che potranno essere fatti saranno abbastanza minimi. E sostanzialmente quindi il tracciato, i percorsi sono in realtà già decisi. Ecco, se posso fare un appunto rispetto a questa nuova ciclabilità che ci sarà in zona universitaria, uno dei nodi di questa tangenziale dei viali è appunto che nel progetto iniziale il percorso prevedeva di utilizzare alcuni tratti che dovevano interessare la progettazione del CIVIS. Allora, poiché adesso il CIVIS Civis non ci sarà più, è problematica il passaggio in Porta San Donato. Allora, inizialmente era previsto il passaggio, un passaggio interno in via di Mura Zamboni, al momento i tecnici stanno ragionando su questa eventualità. La consulta per la bicicletta di Bologna e Provincia invece ha chiesto che la ciclabile possa passare lungo i viali, addirittura proponendo un passaggio scenico, se così possiamo dire, addirittura dentro la porta, cioè togliendo insomma attraverso gli archi della porta di via Zamboni, che in questo momento sono murati. Allora, dicevo, le tempistiche sono abbastanza incerte, la ciclabile prevede due assi, nel senso che al momento non sarà, il progetto non prevede il completamento di tutto l'anello, ma solo di due tratti, che sono un asse sud-ovest che va da via Sabotino, Castiglione, Giardini Margherita per una lunghezza totale di 2,5 km e un altro asse dalla stazione centrale a Porta San Vitale di circa 2 km. Allora, durante questo workshop partecipato si è tenuto, ricordiamo, è stata una seconda tranche, quindi un secondo incontro, il primo c'è stato a settembre, in questa seconda tranche c'era una quarantina di presenti, tra cui la consulta della bicicletta, la FIAB, il presidente del quartiere San Vitale, alcuni consiglieri dello stesso quartiere e tantissimi ciclisti. Durante il workshop partecipato sono emersi due nodi importanti, due critiche che sono state volte al progetto, che sono un mancato studio trasportistico fatto su questi due tratti e l'attraversamento rialzato dei punti di porta. Infatti i punti critici legati alla sicurezza dei ciclisti sono appunto le porte, dove i tecnici della mobilità sostenibile di Bologna hanno annunciato che per ovviare a questo problema verranno rivisti la disposizione semaforica dei viali, sostanzialmente evitare che le auto possano svoltare a sinistra invadendo la corsia ciclabile della tangenziale dei viali, e quindi sostanzialmente prevedendo dei tempi più lunghi nell'attraversamento delle porte per tutti, per ciclisti, per pedoni e per le automobili.
Gabri, noi ti dobbiamo chiedere di stringere perché dobbiamo dare la linea benedetta dalla commissione.
Ok, quindi poi hanno stato chiesto un attraversamento rialzato proprio all'altezza delle porte, ma questa opzione è stata scartata dai tecnici del settore mobilità.
Ti ringraziamo, staremo a vedere come andrà avanti il progetto. Grazie, grazie Gabriele Annicchiarico. Noi vediamo che cosa sta accadendo in commissione, se si è cominciato il lavoro oppure no. Benedetta, lei, da te?
Sì, buongiorno. La seduta delle commissioni consiliari mobilità, infrastrutture e lavori pubblici, insieme a quella territorio ambiente, non è ancora iniziata, sono appena arrivati i due assessori tanto attesi, perché sono l'assessore alla mobilità Andrea Colombo e quella all'urbanistica Patrizia Gabellini, e devono presentare il piano della pedonalità. Quello che è stato presentato in sala borsa dal sindaco Virginio Merola il 3 di dicembre scorso, però adesso gli assessori dovrebbero far conoscere ai consiglieri quali sono appunto quali saranno le modalità di coinvolgimento della cittadinanza che hanno pensato di mettere in atto. I tempi, come ricordava anche Gabriele Annicchiarico, non sono comunque certi, perché in teoria da gennaio a marzo, quindi già nel corso di questo mese, sarebbe dovuto partire il confronto pubblico, ma invece solo adesso si presentano le modalità con cui si svolgerà questo confronto pubblico, e dunque ci viene da pensare che anche la data di aprile come presentazione del piano definitivo potrebbe slittare, perché appunto ad aprile avrebbe dovuto essere presentato, ma non si sa mai, magari si riesce a fare in tempo il piano definitivo, e quindi ad aprile è stata fissata l'avvio del quello che si chiama iter di approvazione. Nel frattempo però dovrebbe, è previsto che continuino ancora gli incontri di confronto sui progetti che intanto saranno presentati. Appunto, tra gli strumenti di consultazione, quelli che erano stati anticipati a dicembre alla cittadinanza, ci sono il tavolo dei rappresentanti, i laboratori con i cittadini e una piattaforma di discussione web. sappiamo che il sindaco Merola aveva detto a dicembre, sono stato eletto per fare le pedonalizzazioni, e adesso vedremo appunto in che modo gli assessori della sua giunta hanno pensato di coinvolgere la città di Bologna.
Grazie Benedetta, a questo punto vi rinviamo per quello che verrà detto in commissione al nostro sito www.radiocittadelcapo.it e poi alle 16 i titoli dell'informazione locale all'interno di MAPS e alle 19 il nostro GR. Chiudiamo questa panoramica sulla mobilità in città e soprattutto sulla ciclabilità della nostra città con Bibi Bellini, che fa parte della consulta della Bici. Ciao Bibi.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Beh, ti chiediamo di dare agli ascoltatori l'appuntamento per la biciclettata legata ad Arte Fiera, che è un appuntamento ormai quasi tradizionale. Sabato
sì,
prossimo.
Sì, sabato 28, come da 4 anni ormai, proponiamo alla città questo speciale safari urbano a caccia di opere d'arte contemporanea. Come sapete, la città è disseminata, puntellata di opere d'arte dislocate in vari luoghi, piazze e musei della città. La nostra proposta è molto semplice, prevede di toccare alcune di queste opere, una selezione di queste opere disseminate in città, andandoci e arrivandoci in bicicletta. L'appuntamento è sabato, e per sabato 28 alle ore 17:30 in Piazza Maggiore. Occorre portarsi dietro 2 euro per l'assicurazione obbligatoria. A tutti i partecipanti riceveranno un pass per entrare poi ad Arte Fiera gratuitamente. L'altra cosa da aggiungere è: andate sul sito www.ilikebike.org e scaricatevi il modulo che bisogna compilare per evitare di compilarlo poi lì al freddo e al gelo. Quindi,
ma c'è il cicerone?
Sì, certo, ci sono due guide che per ogni luogo illustreranno, quest'anno probabilmente con un impianto di amplificazione che stiamo provando a predisporre, perché l'anno scorso eravamo più di 300, per cui era un po' complicato per le file più esterne ascoltare appunto le spiegazioni.
Perché si sta sopra la bici?
No, si scende anche dalla bici. L'arrivo è previsto in salita, in bellezza, a Villa delle Rose, ma lì proveremo ad andarci tutti quanti con la bici a mano, a piedi, piano piano, per ricordarci che poi, in fin dei conti, anche da ciclisti siamo comunque, rimaniamo tutti pedoni.
Quanto dura più o meno?
Il giro? Se siamo puntuali e partiamo, tutti arrivano magari un po' prima delle 17:30, 17:15, e partiamo alle 6, secondo me alle 8:30 siamo a Villa delle Rose, e lì ce la spassiamo perché ci sono molte opere da visitare, da vedere, quindi chiudiamo lì su uno spazio dove ci sono più opere e quindi si può temporeggiare e chiudere in bellezza.
Il meteo?
Il meteo non l'ho visto e non mi interessa, perché da bravo ciclista dico sempre che non esiste buono o cattivo tempo, esiste soltanto equipaggiamento adeguato.
Anche per la neve?
Certo.
Grazie Bibi Bellini.
Prego,
buona biciclettata.
Ciao.